Diamo il benvenuto oggi a Michele Schirru, che è un real estate digital strategist. Ciao Michele.
Ciao Ugo, l'hai detto bene, dai,
Sì.
nonostante gli inglesismi.
Vabbè, oh, sto facendo un corso apposta, quindi per riuscire a pronunciarlo nel modo giusto.
Hai fatto il corso solo per me,
Solo per
ammetto.
quello, sì, per poter dire bene i titoli in inglese, che ormai spopolano dappertutto, perché ci sono un sacco di
Se
titoli e
non hai un
titoloni.
titolo in inglese, anche
Non
tu
sei
dovresti
nessuno.
passare a real estate agent o realtor anziché agente immobiliare.
Esatto. No, è che ancora troppo poche persone comprendono bene l'inglese, quindi non vorrei che uno fa confusione. Dice, alla fine non capisco
Esatto.
cosa fai. Allora, tu ti proponi al fianco delle agenzie immobiliari, degli agenti immobiliari, no? Questo è quello proprio che tu pubblicizzi in quanto digital strategist. Ma questo non è un po' il nuovo mantra di tutti questi ragazzi che vendono ormai lead agli agenti? Veniamo contattati in continuazione da agenzie e agenti, spesso molto giovani, che propongono nuovi sistemi di acquisizione di contatti.
Sì, sono ben cosciente e consapevole, diciamo, di questo ecosistema che non va condannato sicuramente perché il mercato è libero e ci sono tante soluzioni dall'altra parte. Io penso che ognuno ha quello che si merita rispetto a quello che paga e rispetto magari anche a quello che può spendere. Ci sono obiettivi diversi da parte dei professionisti, anche colleghi, io direi, perché nel mio passato, anche recente, perché ormai sono 3 anni che non mi occupo più di immobiliare, in senso operativo facendo l'agente immobiliare, però l'ho fatto dal 2007 in poi, quindi nonostante affiancassi delle strategie digitali per me o per conto di altri clienti, comunque qualche casa l'ho venduta, quindi ho avuto modo di capire che cos'è che funzionava, cosa non funzionava nel settore, che cos'è che non mi piaceva, ho sperimentato, ho fatto tante belle cose. E questo mettermi al fianco degli agenti immobiliari significa proprio questo, significa sporcarmi le mani con loro perché prima di tutto ho capito che cos'è che non andava e prima di tutto conosco il linguaggio da utilizzare, conosco la strada da percorrere. Purtroppo a volte gli agenti immobiliari vogliono arrivare subito al risultato, si pensa alla transazione, si pensa al fatturato. Dopodiché, come biasimarli, visto che ogni mese si rinizia da zero, hai venduto tutto quello che avevi, devi riniziare ad acquisire, cazzo, sono in affanno, scusate la parolaccia, come faccio
Scusate,
il
affanno.
lead? Scusate la parola affanno, giusto, d'ora in poi non la ripeterò più. Sono in affanno, devo fondamentalmente acquisire immediatamente. Quindi la piccola compressa di moment, ossia la lead generation che ti viene proposta in maniera così semplice, automatica, un'altra parola abusata che viene utilizzata, ti suona come la cosa migliore del mondo. Sei disposto a pagare magari anche 1000 euro al mese per avere quei 15-20 contatti promessi, pur di acquisire e comunque respirare un po', tirare avanti. Quello che io cerco di far capire ai miei clienti, alle persone che comunque mi seguono, è che quella è la soluzione più breve, ma che comunque non ha abbastanza gambe per sorreggersi da sole. Quindi nel mio lavoro di digital strategist, che nient'altro è che un consulente che ti affianca nella creazione di strategie digitali, andiamo a capire qual è la soluzione migliore cucita su misura per la tua realtà, la tua agenzia immobiliare, che sostanzialmente si basa sulla creazione di strategie di branding, la cura del marchio sostanzialmente, far percepire il valore che c'è nella tua impresa, nella tua agenzia immobiliare, nella testa delle persone. Quindi per me si lavora sul posizionamento, si lavora su quella che è la strategia del content marketing, ossia il marketing dei contenuti. Raccontare quello che fai, educare, intrattenere. E poi se i risultati arrivano, e arrivano, lo dobbiamo a quello. Non andiamo a spammare, stalkerare, essere aggressivi. Sai, mi viene in mente, perché anch'io vengo da lì, dalla Tecnocasa, se posso fare il nome
Ah,
grandi
non so se
franchising.
potevamo farlo. Ormai l'hai
Vabbè,
fatto.
il marchio verde. Io arrivo da lì e qualche porta l'ho bussata, citofoni ne ho suonato e comunque diciamo era un modo, ed è tuttora un modo molto aggressivo, e so che ne parleremo forse dopo, che rappresenta un po' questo approccio di cui abbiamo parlato adesso, dove molto aggressivamente si va a dire alle persone: hai bisogno di una valutazione della casa, vendi con noi, vendi, vendi, vendi. Quando invece sottostante non c'è nulla, cioè dov'è il valore di essere con un approccio del genere. Poi non so tu come la
ecco
vedo.
Guarda Michele, effettivamente questo è uno dei dibattiti che ho sempre sentito fra agenti immobiliari, soprattutto fra squadre diverse, no? Cioè, forse si sta un po', si è sempre un po' divisa in due la fazione degli agenti immobiliari. Ci sono quelli del suole tacchi, porta a porta, tanti campanelli, eccetera, testa bassa e pedalare, no? Come si suol dire, che comunque porta risultato. Forse hai ragione tu, è un risultato immediato, no? Quindi un po' come oggi la lead generation, cioè il fatto di avere immediatamente dei contatti a disposizione, e non c'è una strategia di medio o lungo termine, no? Per guardare una ciclicità, forse un'affermazione dell'agente immobiliare nella testa dei clienti nel tempo, si guarda al risultato subito. E dall'altra c'è l'altra scuola di pensiero, che invece ritiene che forse quello sia troppo degradante, sia un po' svilente della professione di agente immobiliare. D'altra parte gli altri però dicono sì, mentre voi state lì a ergervi ad agenti immobiliari pomposi, noi intanto facciamo numeri, siamo sul pezzo e tiriamo fuori i risultati. Bisogna vedere chi dei due ha ragione. Probabilmente con un modo si ha un risultato subito e con l'altro forse si ha un risultato nel tempo magari qualitativamente diverso, e credo che sia un po' la differenza fra la lead generation con effetto immediato e quello che tu mi stai dicendo invece.
Sì, io aggiungerei anche un'altra cosa, che la lead generation ad effetto immediato va un po' presa con le pinze questa questione, perché comunque si parla di incarichi automatici, si parla di flussi continui di clienti come se fossero infiniti. La realtà dei fatti è che non funziona così. Parliamo di cicli, quindi ci saranno momenti in cui andrà meglio, momenti in cui andrà peggio. Parliamo di potenziali notizie, non incarichi automatici, quindi te le devi sudare, devi andare lì. Molte persone sono magari perdi tempo, era solo per curiosità, oppure non ti risponderanno mai al telefono perché tu non sei strutturato, sì, per gestire la lead generation. Ti arriva il contatto sabato mattina, tu lo richiami martedì quello lì. Ma io su Facebook ho lasciato il contatto. No, guardi, ha sbagliato il numero. Quindi il punto qual è? O le cose le facciamo come Dio comanda, come si deve, altrimenti stiamo sprecando anche dei soldi. E con questo non vuol dire, non sto mettendo, come dire, un secchio pieno di letame su questa strategia, che è rispettabilissima. Quello che io credo bisogna fare è che bisogna rendersi conto e farsi una domanda. Sono strutturato anche solo per reggere questa cosa? Nella migliore delle ipotesi, se funziona. In alcuni casi nemmeno parte, perché non c'è un minimo di brand, non c'è un minimo di riconoscibilità del marchio dell'agenzia immobiliare. Quindi non ho per esempio mai avuto una pagina Facebook. Io faccio il caso di un cliente che non citerò come nome, che in una grande città del nord non è mai stato presente sui social, se non aver creato pagina Facebook e profilo Instagram. Ha postato forse la prima volta nel 2018 quando ha aperto la pagina, finito, si affida ad un consulente per la raccolta contatti, in 3 mesi zero. Perché? Perché non era riconosciuto nel mercato della città dal punto di vista social fondamentalmente, ma era un'agenzia anche forte, radicata, come dire, dal punto di vista tradizionale, ma dal punto di vista digitale non c'erano le fondamenta per sostenere una strategia di questo tipo. Quindi va cucita su misura la cosa. È difficile essere, come dire, lapidari su una cosa è giusta e sbagliata, oppure funziona o non funziona. Tutto andrebbe realmente pesato, e non c'è giusto o sbagliato. Ecco, mi ha fatto sorridere quando dicevi che quelli dall'altra parte dicono: ma guarda questi che si ergono a conoscitori della saggezza umana, eccetera eccetera. Non siamo migliori o peggiori se noi pensiamo una cosa e loro viceversa dall'altra parte. Sicuramente, per quanto mi riguarda, il punto di vista è che appunto fare la zona, tornando un po' a quello che dicevi all'inizio, sia un po' forse datato, sia un po' forse aggressivo, sia una delle cose che contribuisce ad abbassare la percezione di valore della categoria. Quando per esempio l'altro giorno Fiipe condivide una foto sui social per un incontro, ecco, non ricordo esattamente sulla base di di cosa si parlava, era forse un qualcosa legato al cambiamento della figura professionale, hanno usato come immagine distintiva un dito che andava su un citofono, quindi diciamo che sì. Noi ci facciamo male da soli quasi.
Sì, 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 perché poi l'idea è quella, ma il fatto è che soprattutto in questa categoria, che è comunque una categoria anche abbastanza anzianotta, non è composta per lo più da giovani, ci sono tanti anzianotti, diciamo così, non proprio giovanissimi, vero anche che dovremmo fare il distinguo fra gli anzianotti che regolarmente iscritti e quindi andiamo a vedere nei numeri, andiamo a vedere perché i numeri ci dicono che gli agenti immobiliari italiani sono più vecchiotti, poi nella pratica sotto gli occhi di tutti ce ne sono tantissimi invece che sono giovanissimi, ok, che aspiranti agenti immobiliari, dai, chiamiamoli così, però sì. Quel metodo funziona ancora, no? Quindi è passato il Covid, siamo nel 2022 eccetera eccetera, però quel metodo funziona ancora, quindi di base c'è che perché cambiare, perché fare una cosa differente, tu dici svilisce un po' la categoria, è invasivo, però se funziona perché cambiarlo?
Ma perché cambiarlo? La risposta è che è la natura umana quella dell'evoluzione ed è, come dire, la tecnologia sta facendo zona, sta andando a bussare alle nostre porte, sta andando a cercarci. Il mercato immobiliare è uno degli ultimi che sta, come dire, toccando delle soluzioni digitali, seppur con una grande accelerazione un po' ritrattata dopo la fine, diciamo così, dello stato di emergenza, perché prima di registrare parlavamo di virtual tour, di visite virtuali, di trattative concluse a distanza, eccetera. Poi siamo un po' tornati, come se ci siamo un po' dimenticati tutto quanto. Però abbiamo potuto vedere con mano che già oggi esistono queste cose e già da 10 anni prima, perché il virtual tour, gli open house, piuttosto che altre strategie innovative di marketing immobiliare, gli Stati Uniti ce le portano, come dire, sotto il riflettore da decenni. L'home staging, per dire che in Italia oggi si inizia a vedere una minima diffusione, è dagli anni 70 che lì si utilizza. Quindi già il mercato immobiliare a livello globale è stabile, è immobile. In Italia è ancora più immobile, quindi qua siamo l'ultimo carro di una scia evolutiva, ma non possiamo negare che oggi esistono realtà come per esempio le piattaforme Decentraland e The Sandbox che aprono, sono il crocevia del metaverso o i metaversi che per la maggior parte nessuno sa cosa sono, soprattutto tra gli agenti immobiliari, le criptovalute eccetera, fanno paura da un certo punto di vista oppure uno le ignora totalmente, però sono cose che da qui a 10 anni diventeranno pane quotidiano. Sarà possibile fare investimenti immobiliari su queste piattaforme, investimenti immobiliari digitali, quindi terreni digitali. E io dico, chi sarà il consulente più adatto a gestire queste pratiche? Potrebbe essere l'agente immobiliare, ma se l'agente immobiliare ancora non si è svegliato, qui perde dei treni. Allora, quando i treni diventeranno tanti, molte aziende dovranno scegliere o mi evolvo e comunque capisco dov'è che stanno nel mercato, visto che c'è un ricambio generazionale sia dal punto di vista del consumatore che del professionista, oppure io devo chiudere i battenti, oppure mi devo strutturare diversamente. La ditta individuale, che oggi è per la maggiore presente nel nostro settore, non lo so quanti anni possa durare se le premesse sono queste. Andrà avanti chi è strutturato, chi ha una realtà dove comunque le ditte individuali sono racchiuse un po' all'americana, quindi modelli, sai, Keller Williams, Remax, piuttosto che altri, ecco, in Italia è arrivato Century 21 proprio.
Sì, ce ne sono tantissimi.
Negli ultimi 12 mesi, insomma.
Ecco, sì, sì, sì.
Non lo so, sono un po' estremo, forse la vedo troppo, troppo avanzata.
Guarda, al di là di che comunque tutte queste realtà che tu hai citato sono delle applicazioni di un concetto di base abbastanza elementare, no? Poi ognuno la fa col suo marchietto, col suo con la sua declinazione, ma di base in realtà il modello, diciamo, che c'è alla base è comunque un modello abbastanza simile, unico, alla fine si può racchiudere, è quello dello studio associato strutturato. E forse
Esatto.
tramonterà l'idea che ognuno può fare tutto, no? Perché diventerà complesso da gestire. Ecco, tu adesso hai citato delle cose, io faccio attenzione a queste cose perché mi piace informarmi un po' di tutto. Effettivamente io non so quanti anni ci vorranno, ma sicuramente arriveremo a un certo punto dove venderemo terreni nel metaverso, venderemo costruzioni nel metaverso, ci saranno spazi pubblicitari nel metaverso. E questa cosa qui è cominciata su Facebook, poi su Instagram, oggi c'è TikTok. Quando si parla di queste cose si viene presi in giro, ma sicuramente fra 5 anni, boh, 10, non lo so, gli utenti si sposteranno da un'altra parte ancora. Criptovalute, NFT, c'è un mare dietro e siamo ignari che tutte queste cose saranno pane quotidiano magari fra 10 anni, chi può saperlo? Quindi, come ho sempre sostenuto, qui non si tratta tanto di anticipare a volte troppo, scoprire cose particolarmente nuove, si tratta solo di tenere l'attenzione che c'è un'evoluzione in atto e non arrivarci impreparati, perché magari la prossima
Esatto.
volta, la svolta successiva, il tuo gap è difficile da colmare. Quindi quello che tu mi stai dicendo è: va bene, funziona, va bene, potete ancora suonare i campanelli, avete il permesso di suonare ancora i campanelli, ma magari a un certo punto ti svegli e dopo in 6 mesi, un anno, non potrai più fare quell'attività lì. E se non ti sei posizionato lì dove c'è il mercato, rischi di scomparire.
Sì, poi sai, io credo ci sia anche una via di mezzo da un certo punto di vista, dove fare la zona per me è un concetto molto largo. Cioè, io posso fare la zona, ma non per forza devo essere lo rompiscatole di turno, il rompiscatole di turno che va a suonare porta per porta. Posso parlare con le attività commerciali, posso parlare con gli amministratori di condominio, i portinai, a seconda, diciamo, distribuzione territoriale, se sia in città o in un paese di provincia, cambia completamente. Non è detto, insomma, che io debba
Certo.
andare porta per porta a tracciare quasi come fosse il cecchino dell'immobiliare che a uno ti becco fino a che non ti ho colpito. Già si potrebbe iniziare da lì. E comunque, ecco, non è un chiodo schiacciachiodo da un certo punto di vista. Sarebbe più un discorso di iniziare ad aprirsi ad alternative, a diversificare i propri investimenti, sia in termini economici, sia in termini di risorse umane, perché io magari il mio consulente o aspirante tale che mando in zona, una parte della giornata invece magari la può dedicare a fare altre attività, che sono per esempio quella di produrre contenuti per i social, cioè fare dei video, scrivere dei post, utilizzare insomma il mio tempo anche per avere una presenza, un presidio a livello digitale, perché cioè, vai.
No, ti chiedo questo, Michele, scusa, perché poi magari parlando sembra che, non so, parli di qualcosa di astratto. Io credo che c'è un momento, un primo inizio di avvio di questa attività da cui passano quasi tutti, no? Io non sono passato da lì, ma quasi tutti ci passano, in cui tu non sai se farai questo lavoro per sempre, magari
Sì.
lo farei per 6 mesi, boh, per un anno, chi lo sa, e quindi non investi molto tempo, non investi soldi, non hai la testa di investire sulla tua attività, sul tuo branding, su te stesso, no? Quindi fai passare del tempo, vediamo come va. Poi quando magari invece ti consolidi, diventi un agente immobiliare professionista, lo fai per un tot di tempo, entri in quella ruota del fatturato. No? Devi trovare gli incarichi, di vendere gli incarichi, devi fare un sacco di cose, sempre più complesso, e quindi alla fine entri in quella ruota come un cricetino e giri, ed è lì che inizia a non cambiare, perché non hai più il tempo neanche di ragionarci sopra,
Di
di
pensare.
guardare, perché creare contenuti, per te che lo fai di mestiere, io che lo faccio ogni tanto così quasi per diletto più che per lavoro, è comunque un lavoro. Richiede un sacco di tempo, richiede competenze, richiede anche soldi. E quindi uno lo vede come una cosa, ne puoi fare tranquillamente a meno, non è importante nella tua attività. Ecco, fino a quando magari invece diventerà centrale.
Sì. Io dico sempre alle persone con cui lavoro, guarda, considera che tu non rimanderesti mai l'appuntamento con il cliente per la visita, ma nemmeno ci pensi per un'acquisizione. Cioè, e se tu hai un appuntamento fisso, che sapere che ogni giorno devi pubblicare un contenuto, che sia una stories su Instagram e Facebook, che sia un post, che sia fare un video per appunto questi stessi canali o per YouTube, cioè è lì, lo devi fare, punto. Poi gestisciti tu se lo devi fare la mattina, il pomeriggio, la sera, quello che ti viene meglio. Ogni tua attività è un contenuto, cioè le persone, i nostri potenziali clienti, sono sui social, e qua stiamo parlando soprattutto di attività da fare attraverso i social, sono lì tutto il giorno. E la persona media passa più o meno 2 ore tra tutte queste piattaforme. Questa persona media perché è lì? Perché vuole intrattenersi. Quindi noi dobbiamo dargli un contenuto che lo intrattenga, che ci permetta di instaurare una relazione. E quindi cosa faccio? Racconto quello che sto facendo. Ogni attività che io compio durante il giorno può diventare un contenuto. Quindi non ho neanche la scusa di cosa parlo, da dove inizio. Racconta quello che fai. Lo rendiamo interessante solo raccontando, per esempio, di una bellissima casa che abbiamo venduto, che ha comprato tale tizio, che ha risolto quindi un problema, eccetera, eccetera. Abbiamo creato una storia, e lo storytelling è alla base della comunicazione che noi dobbiamo avere, perché lo storytelling è il raccontare delle storie per veicolare meglio un messaggio. E le storie sono degli strumenti potentissimi, perché catturano l'attenzione e la tengono sempre alta. Ed è così che noi abbattiamo un muro di diffidenza nei confronti che si ha, per esempio, della categoria. Ci rendiamo persone, ci rendiamo umani, pubblicando, producendo contenuti il più autentici possibili, che ci mettono anche a nudo a volte. Ho fallito, sono come voi, non sono una persona che non puoi toccare con le mani, diciamo così, non cammino 1,5 metri da terra. E quindi l'umanizzazione e l'autenticità dei contenuti sono fondamentali, così come il raccontare quello che facciamo, e così come mettersi in testa che... cioè, questo, i social esistono dal 2004 più o meno, Facebook nasce, e ancora molti si stanno chiedendo se è il caso di investire o meno del tempo su queste piattaforme. Cioè, tra poco le abbiamo superate e alcuni hanno perso completamente il treno, quindi... Questo discorso di chi dici inizia e non sa se lo farà o meno di lavoro, purtroppo questo è il meccanismo malato per cui molte aziende, diciamo così, continuano a lavorare. Cioè hanno dei ragazzi che comunque in qualche modo, non voglio usare il termine essere sfruttati, però come posso dire, si lavora per poco, si lavora tanto e comunque... dai un'immagine di una professione che non è una vera e propria professione, ma sei un venditore ambulante, tra virgolette, per le strade del quartiere, a proporre valutazioni immobiliari, poi nel numero qualcuno ci sarà che rimane, eccetera, magari capirà che è bravo e farà la sua strada, o all'interno del franchising, o indipendente, quello che sarà. L'azienda deve dare l'esempio, secondo me, quindi... deve partire soprattutto da lì, quindi deve essere l'impresa, che l'azienda, l'agenzia che investe in questo tipo di comunicazione e insegna e trasmette questo ai suoi discepoli, ai suoi collaboratori che cresceranno con questo modus operandi, tra virgolette. D'altronde l'investimento lo devi fare comunque, che tu lo faccia perché ci metti il tuo tempo, i tuoi soldi nelle scarpe che bruci quando cammini, oppure che li metta in tempo per produrre contenuti o pagare qualcuno perché te li faccia, da qualche parte la coperta è corta, no? Devi tirare, devi trovare quell'equilibrio. Non so, ripeto, io a volte magari sono troppo estremo in questi ragionamenti, però so che, perché mi confronto con tante persone che dicono lo stesso, ecco. Chi ha ragione? Sì. Non lo sappiamo, non possiamo essere...
Guarda, probabilmente come per tanti, tanti aspetti, tante situazioni, la ragione la sapremo fra qualche anno.
Pensavo dicessi sta nel mezzo.
No, io non sono... non mi piace
non sei
fare...
diplomatico.
No, non sono svizzero, nel senso che la ragione sta nel mezzo, dipende. Ci sono casi in cui non sta nel mezzo. È una scelta di comodo, non è una questione di ragione. So che è una scelta di comodo oggi quel tipo di approccio, perché cambiare costa di più, costa fatica, costa impegno, costa anche in termini a volte di... resistenza, uscire dalla tua zona di comfort, no? Fare qualcosa che non sei abituato a fare, quindi, però ti costerà molto di più non farlo, io di questo sono assolutamente convinto. Guarda, lo vedremo fra qualche anno, perché poi sai, ci sono state grandi società che sono scomparse in un attimo e magari 5 anni prima nessuno avrebbe mai detto che sarebbe potuto succedere, no? Staremo a vedere. Certo. Quindi guarda Michele, io ti ringrazio per quello che ci hai detto oggi e che sia di ispirazione forse agli agenti immobiliari per curare magari meglio il proprio branding, la propria immagine e magari cercare di spostare quel. Non abbiamo detto che non funzionano i sistemi di lead generation, attenzione che se no ci inimichiamo la schiera di ragazzi che ogni giorno mi contattano. Perché funzionano, io li ho provati, funzionano anche, ma funzionano se alla base è stato fatto un'attività, un lavoro di un altro tipo, quindi ci va tutta la parte prima, se si vuole ottenere un buon risultato dopo, ecco, quindi sì, nel caso...
Allora, per fare una chiosa su questo, quell'attività rientra in pubblicità, vendita. C'è tutta una fase prima, che è l'80% del lavoro, che è la fase di branding, è la fase di posizionamento. Cioè, se io non ho le fondamenta a posto, solide, tutta quella parte lì, magari anche saltuariamente ti può dare risultati, però...
E di educazione anche.
Crolla, no?
Educazione anche del tuo pubblico, nel senso che almeno certo. Ci arriva preparato, ecco, sì. C'è tutta quella fase di gradini, di salita, di consapevolezza da fare, no?
O la fa il tuo consulente marketing o la devi fare tu come imprenditore, cioè da una parte o dall'altra deve essere fatta, quindi magari se un'azienda storica 40 anni sul territorio che spacca, probabilmente avrai più margine di successo tu nel fare quel tipo di attività molto pubblicitaria, molto aggressiva rispetto a chi ha appena aperto l'agenzia, non ha un posizionamento, non ha nulla tra virgolette, non ha pensato a chi si sta rivolgendo, che messaggio differenziante ha.
Chiaro.
Però è lunga la storia.
Bene, ci accontentiamo delle pillole, perché così magari se uno vuole approfondisce il discorso e magari insomma cambia, fa un'evoluzione a cui siamo naturalmente destinati. Io ti ringrazio Michele e sicuramente i tuoi consigli in qualcuno avranno dato quella spinta a fare un'attività differente da oggi.
Se mi arrivano proiettili all'amianto ti faccio sapere.
Potrebbe essere. Ciao Michele, grazie.
Ciao, a presto.